Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
La polizia di Terracina e Fondi mette sotto controllo giudiziario 5 aziende agricole per caporalato. Un centinaio di lavoratori sottopagati, retribuiti a cottimo, portati da un campo all'altro stipati in furgoni. Dopo 4 anni di indagini, 9 le persone indagate, 7 imprenditori del territorio pontino e 2 stranieri. Questa è solo l'ultima delle operazioni contro un fenomeno che è entrato anche in tribunale.
Davanti alla Corte d'Assise di Latina si sta svolgendo uno dei primi processi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che è iniziato grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.
Ci siamo lasciati ieri parlando del quiet quitting, una nuova maniera per protestare da parte dei lavoratori, ma soprattutto del terziario avanzato, per chi chiede di più di quelli che sono i limiti contrattuali, una sorta di rivendicazione del proprio diritto al tempo libero. Oggi faremo un salto enorme, pur restando nel campo del lavoro, e parleremo dei braccianti agricoli, che forse è l'esatto altra faccia della luna rispetto al tema di cui parlavamo ieri. Parliamo delle persone grazie a cui oggi andiamo al supermercato, troviamo frutta, ortaggi, prodotti che non arrivano lì naturalmente, arrivano con le loro gambe o camminando, volando, arrivano perché c'è qualcuno che nei campi si preoccupa di raccoglierli. E su questo punto evidentemente ci sono molte storie oscure, c'è tutto un racconto molto poco di moda e molto poco frequentato. Noi già abbiamo altre volte parlato di questo tema con una persona che di questo si occupa praticamente da tutta la vita. Oggi riprendiamo il tema, anche se fuori da ogni attualità, non seguendo il flusso di quelle che oggi sono le notizie, che tendono a parlare soprattutto del neonato governo, le questioni politiche. Vogliamo ricordare che esistono altre, diciamo, sacche oscure nel paese su cui forse ogni tanto conviene fare una riflessione. Innanzitutto buongiorno Marco Mizzolo.
Buongiorno a te e a voi.
Marco Mizzolo, l'avete già conosciuto ai nostri microfoni, è docente di sociopolitica dell'immigrazione all'Università La Sapienza di Roma, ha scritto vari libri sul tema del caporalato, dei braccianti agricoli, ne cito 2 più recenti, Per motivi di giustizia, People edizione 22, Libere tutte, il coraggio di lottare per sé e per gli altri, Feltrinelli 2022. Introduci un attimo Marco, che tu sei un collega in quanto giornalista ma anche professore universitario, ma la parte importante e interessante della tua vita è quando ti sei travestito anche tu da bracciante e cominciato a mettere il naso in un mondo molto poco conosciuto.
Sì, in sociologia si chiama osservazione partecipata, significa entrare dentro il fenomeno che si intende studiare. Io ho vissuto 1 anno e mezzo innanzitutto con i braccianti indiani, a volte nelle baracche, in vecchi capannoni agricoli adibiti a luoghi di ricovero per donne e uomini poi impiegati nel nostro sistema agricolo, soprattutto in provincia di Latina. Dopo questa esperienza ho lavorato per 3 mesi infiltrandomi dentro alcune aziende agricole, reclutato da caporali indiani per essere impiegato, no, in aziende.
Ma ti mascheravi da indiano?
Sostanzialmente da bracciante. Gli indiani sapevano della mia identità, era il datore di lavoro.
Beh, se è bello grosso, cioè bracciante poi, potresti sembrare, infatti.
Esattamente, poi avevo la barba più nera, avevo le maniche lunghe della camicia, i pantaloni lunghi, mi giravo in bicicletta come i braccianti indiani insieme a loro e quindi in qualche modo ero anche mascherato.
Mimetizzato, sì.
Assolutamente. E poi ho seguito per 3 mesi un trafficante di esseri umani in India, ho fatto anche questa esperienza e quindi l'esperienza che io racconto e analizzo è un'esperienza che io stesso ho fatto, che non mi è stata rappresentata da altri. Sono stato un bracciante sfruttato nelle campagne italiane, dell'Agropontino nello specifico, e so quindi ciò che significa lavorare sotto padrona.
Questo ha creato dei problemi, perché leggo anche articoli recenti, sei stato minacciato, ti muovi sotto tutela, quindi sì. Diciamo la tua vita è un po' cambiata per questo.
Diciamo che è radicalmente cambiata, perché io non ho solo studiato il fenomeno, poi ho cercato anche di cambiarlo in senso democratico, no? Cioè, come dire, ristabilire gli elementi fondamentali della democrazia del lavoro lì dove democrazia non c'è, e chiaramente questo ha dato fastidio a tanti, a quegli imprenditori criminali, ai padroni, quelli che io definisco i padroni, ma anche ad alcuni padrini che nel campo...
È vero che ancora qualcuno pretende di essere chiamato padrone, cioè sì. Esiste questa sorta di retaggio da film di Kunta Kinte in cui vogliono essere chiamati il padrone?
Assolutamente sì, io stesso li ho visti obbligare i lavoratori, ma io anche chiamavo padrone il datore di lavoro, anche nei colloqui interni alla squadra di braccianti, perché il padrone vuole essere riconosciuto come tale, vuole sentirsi legittimato, e quindi dovete pensare lì dove c'è un padrone c'è uno schiavo, no? Implicitamente c'era il riconoscimento dello stato di subordinazione di quel lavoratore o di quella lavoratrice. Uno dei nostri lavori è stato proprio quello di ribaltare questo rapporto di forza, o quantomeno di renderlo democratico e legale, non più fondato sullo schiavismo.
Adesso non voglio fare facile retorica, dico, ma quando parliamo di sovranità alimentare, la nostra sovranità alimentare, cioè i nostri prodotti made in Italy, dietro c'è comunque quest'area da investigare.
Sì, a me piacerebbe si parlasse di sovranità del diritto e poi anche del sistema agricolo, perché senza questo, senza il riconoscimento del contratto di lavoro, dei diritti fondamentali, sapete, le Nazioni Unite hanno riconosciuto la violazione quotidiana e sistematica dei diritti umani nelle nostre campagne, quindi magari
nelle nostre campagne italiane.
Nelle campagne italiane, sì, complessivamente noi parliamo di circa 450.000 persone che vengono variamente sfruttate. Di queste 450.000, 180.000 vivono condizioni paraschiavistiche. Cioè significa che la loro dignità e i loro diritti fondamentali vengono violati, mortificati, sottodimensionati. E credo che questo non faccia bene al sistema economico, produttivo, agroalimentare, non soltanto, al paese non fa bene, alla sua democrazia.
Ricordo che Marco Mizzolo è stato nominato dal presidente Mattarella Cavaliere della Repubblica per il tuo impegno contro il caporalato. Come funziona il sistema del caporalato?
Il caporale è sostanzialmente spesso un uomo della stessa nazionalità dei braccianti sfruttati, un po' più furbo, che parla meglio l'italiano, che viene reclutato a questo scopo da un imprenditore per reclutare persone da impiegare nell'azienda del datore di lavoro criminale, dell'imprenditore.
Stai dicendo del padrone.
Il padrone, esatto.
Sei abituato talmente.
Assolutamente.
T'hanno condizionato.
Esatto. E quindi il caporale è un soggetto che sta a metà tra i reclutati sfruttati e lo sfruttatore cardine, per l'appunto il padrone, e quindi ne ottiene chiaramente un vantaggio economico, un potere, no? Il potere di ricatto, di dominio sulle persone, ma nel contempo anche un vantaggio economico.
Io dico, intanto chi mi ascolta può chiamare tranquillamente all'800240024, la trasmissione è aperta all'intervento del pubblico, anche sì, me lo auspico, siete storie da raccontare, esperienze. Più che valutazione, oggi mi interesserebbe capire qualcuno se ha avuto sentore o, diciamo, conoscenza diretta o indiretta di questo tipo di fenomeno. Allora, cominciamo a raccontare qualche storia, Marco, così spieghiamo un po' bene. Tu ti sei ultimamente occupato della storia molto singolare di un ragazzo, di un bracciante agricolo che ha subito forme di violenza e sopraffazione, che hanno portato poi, diciamo, gli autori di questa violenza finalmente a essere, diciamo, inquisiti, perlomeno attenzionati per questa cosa qui. E tu mi dicevi che comunque sono metodi abbastanza usuali, finché qualcuno non ha avuto il coraggio di denunciare, diciamo, faccia parte della prassi di gestione delle cosiddette risorse umane, chiamiamole con un termine che usavamo ieri, ma ieri parlavamo di altra roba. Qual è l'episodio, chi è la persona e cosa è accaduto?
Questa persona si chiama Gil Singh, è un ragazzo di 30 anni, uno di quelli che possiamo trovare tranquillamente fuori il portone di casa, e che però durante la pandemia, come il governo prevedeva legittimamente, ha continuato a lavorare, no? Durante anche il lockdown noi avevamo i nostri supermercati pieni di ortaggi, quindi qualcuno li raccoglieva. Gil era uno di questi. Lui lavorava in un'azienda di un piccolo borgo del sud pontino, si chiama Borgo Ermada, nel comune di Terracina, ma rispetto a tanti altri lui aveva appreso attraverso dei nostri progetti che poteva lavorare ma con la mascherina, quindi per tutelare se stesso e gli altri. Ora faccio e ricordo a me stesso e a tutti che una mascherina quanto poteva costare? Un euro. Lui è andato dal suo datore di lavoro, che già in passato aveva avuto gravi inquisizioni e problemi di carattere giudiziario, per chiedergli la mascherina. Il datore di lavoro lo ha prima licenziato, poi lo ha mandato via chiaramente in malo modo, e per dargli una lezione molto diretta e molto grave ha chiamato suo figlio, poco più che ventenne, un nostro connazionale. Sono saliti nel furgoncino dell'azienda, hanno inseguito Gil per strada, sulla strada pubblica, badate, lo hanno investito da dietro. Poi sono scesi, uno lo ha bloccato per le braccia e l'altro con una mazza da baseball gli ha rotto la testa e il braccio, e infine lo hanno buttato come un ferro vecchio. Peraltro neanche più i ferri vecchi vengono trattati in questo modo, in un fossato, in un canale di scolo. Il tutto questo per una mascherina di un euro. Dentro un'azienda che fattura milioni di euro all'anno.
E perché è diventato un caso giudiziario questa cosa che tu mi dicevi che in realtà fa parte un po' delle prassi di gestione locale?
È diventato un caso giudiziario perché Ghilla, attraverso il nostro ausilio, ha avuto il coraggio della denuncia. È stato ricoverato presso l'ospedale di Terracino, un mese e mezzo di ricovero, operazioni, e alla fine ha avuto per l'appunto l'intelligenza e il coraggio di apporre la sua firma in calce ad una denuncia presentata che ha portato ad un'attività investigativa importantissima del commissariato di polizia di Terracina e all'arresto del padrone e del figlio, che avevano per l'appunto ridotto, io considero quasi in fin di vita, perché se prendi a bastonate con una mazza da baseball una persona in testa è chiaro che non gli vuoi fare una carezza ma gli vuoi fare molto male. Ed è la testimonianza di un coraggio che va sottolineato, di uno schiavo che non vuole essere più schiavo, che vuole essere libero, e lo fa attraverso gli strumenti del diritto, chiedendo allo Stato italiano e quindi al Tribunale di avere libertà e giustizia, quando per 30 anni libertà e giustizia questa persona e molti come lui in realtà non hanno avuto.
Senti, sono frequenti episodi del genere, cioè la gestione generale dei braccianti agricoli, poi rispondiamo anche alla domanda degli ascoltori che dicono ma sì, ma è tutta una catena, dice il bracciante è vittima del caporale, il caporale è vittima del padrone, il padrone è vittima del mercato. È accettabile questo tipo di proposta?
In parte, perché è vero, a volte ci sono degli sfruttatori italiani che sono vincolati dal mercato, ma questo non può essere una giustificazione per atti di questa natura. Poi alcuni di questi imprenditori barra padroni in realtà non sono propriamente vittime del mercato, perché fatturano milioni di euro. Per questo prima vi dicevo, badate che questo criminale nostro connazionale ha fatturato i milionari, quindi non è uno preso per la gola, no? Asfissiato dal mercato, ma uno che sa stare nel mercato anche internazionale. Io credo che l'antropologia del padrone sia legata ad un'idea per l'appunto di superiorità rispetto al bracciante immigrato che deve vivere e lavorare alle condizioni che lui impone per ragioni anche di potere. Il padrone vuole sentirsi padrone, non vuole soltanto arricchirsi o sopravvivere grazie allo sfruttamento. Questo imprenditore arrestato che ha aggredito Ghil poteva benissimo riconoscere quella mascherina da un euro, poteva benissimo riconoscere un contratto di lavoro fatturando milioni di euro l'anno. Se non lo fa è perché per l'appunto vuole essere padrone, sentirsi padrone ed essere riconosciuto come tale.
Ma fammi capire, scusa, tutta la filiera si regge su questo sistema, quindi mi rendo conto che chi si apre a, diciamo, a innovare, civilizzare il sistema, blocca tutta la filiera anche dei suoi colleghi. Quindi se il sistema è fatto così, è basato su questo, un sistema antico, arcaico, primordiale, vessatorio, basato sullo sfruttamento, chiunque facesse delle aperture mette in crisi tutti gli altri, quindi è un sistema che si autogiustifica e si autoobbliga a essere sempre così.
Sì, e nel contempo si autoalimenta. Diciamo che non tutti gli imprenditori agricoli sfruttano, bisogna fare dei distinguo, no? Per questo io poi distingo tra imprenditore serio e padrone, ma nel contempo i padroni hanno anche la capacità di governare il mercato, perché impongono a prezzi particolarmente bassi e per loro convenienti appunto prodotti agricoli che poi generano anche una competizione sleale nei confronti dei loro concorrenti imprenditori. C'è un tema fondamentale in tutto questo, per l'appunto, che è rappresentato dalla potenza di questi soggetti. Io ricordo che l'Eurispes sostiene che il business delle agromafie in Italia arriva a circa 25,4 miliardi di euro l'anno. È quanto una finanziaria di un paese importante come il nostro. Quindi parliamo di denaro che non va nelle tasche dei poveracci o dei contadini, ma di gente che sa gestire in maniera manageriale, perché alcune di queste imprese sono gestite in maniera manageriale da manager laureati nelle importanti università italiane.
A un certo punto, al di sotto della linea, come si dice, nessuno va a mettere il naso. L'importante è che arrivi il profitto, poi il profitto viene gestito in maniera manageriale ad alto livello, che però questo profitto arrivi attraverso forme improprie equivale un po' come dire si investono soldi che si sa che vengono dal traffico della droga, ma a noi che ci importa? Mica ci abbiamo a che fare con gli spacciatori. Certo. Non arrivano soldi, gente li deposita e li usiamo. Ci fermiamo un istante, ripeto il numero 800240024, piacerebbe avere qualche commento del pubblico al di là di quelli che leggo nel solito gruppo Telegram dei fedelissimi, qualcuno abbia il coraggio di alzare il telefono e chiamare, anche perché è facile sempre seguire il flusso delle notizie seguendo i titoli dei giornali, parlare degli scontri alla Sapienza che poi mi sembrano stati abbastanza sopravvalutati e non vedere cosa ci sia dietro poi alla radice di quello che noi pensiamo che sia il futuro, l'avvenire, la rinascita del paese. A tra poco.
Come sei arrivato?
Se mi ha aiutato capo qua, sempre lui mi ha portato qua in Italia.
E hai dovuto pagare?
Sì, io ho pagato 13-14 mila euro.
Quando sei arrivato, dove vivevi?
Vivevo a Campo d'Arsi, casa grande.
E con quante altre persone vivevi in questa casa?
In quel momento 30-40 persone c'è dentro la casa. Una volta il capo di padroni ha chiamato quella persona e mi ha picchiato dentro la fabbrica.
Perché ti hanno picchiato?
Perché chiedo i miei diritti, qualcosa. Se dico adesso, anche là dopo c'è problemi per la mia vita.
Allora, 800240024, parliamo di braccianti agricoli, parliamo di caporalato, parliamo con Marco Mizzolo, che è un docente di sociopolitica dell'immigrazione all'Università Sapienza di Roma. Come ricercatore sul campo ha vissuto e vive intensamente la vita degli immigrati che lavorano nelle grandi imprese agricole, soprattutto nell'agropuntino. Sentiamo qualche ascoltatore. Luigi, provincia di Foggia.
Buongiorno, sono in collegamento?
Sì, la sto ascoltando.
In pratica io dalla provincia di Foggia faccio proprio prettamente, si chiama figura mista, cioè in pratica sono a metà strada tra essere un padroncino, micro padroncino, però sono anche diciamo prestatore di manodopera io personalmente. Quindi in pratica io sono da 40 anni che sono un infiltrato in questo settore qua, e quindi chi parla di questa di questo fenomeno deve andare a ritroso nel senso che in agricoltura si deve fare prima una grande programmazione di quello che serve al mercato, onde evitare questo accumulo di giornate lavorative che non esistono. Quindi praticamente c'è una forza lavoro che è richiedente, diciamo, dalle aziende che producono le stesse cose, che magari queste stesse cose non servono al mercato. Punto primo. Che è in relazione anche al caporalato. Non c'è stato una riforma previdenziale per sconfiggere questo fenomeno, che a controllarlo in una zona così vasta non servono né ispettori, niente, serve soltanto un po' di organizzazione del tipo che contributi obbligatori per ettaro e per coltura. Vado alla fonte del problema, per risolvere il problema, ecco che qui devono entrare in funzione i sindacati di categoria, che devono far pressione a livello politico di questo aggiustamento che non c'è mai stato nell'agricoltura.
Perché ecco, secondo lei perché? Mi dica soltanto lei perché, per quale motivo, che è un problema che sembra lapalissiano, così facilmente risolvibile, contributi obbligatori, nessuno esce, soltanto mettere su una rete di controllo, che non mi sembra facilissimo, però perlomeno esiste una legge. Dal suo punto di vista, la sua esperienza, perché non è stato fatto?
Perché non c'è volontà di aggiustare le cose, perché in tutti i settori, io sono profondo conoscitore di questo settore, non potrei parlare di medicina quando non sono quando non sono addentrato in quel settore là. Quindi io che sto dentro conosco meglio di chi altri, anche sottolineando che sono anche un tecnico, quindi diciamo...
Secondo lei, mi scusi, è un problema irrisolvibile, perché diciamo non c'è un interesse generale politico, fra virgolette, di risolverlo. Marco Mizzolo, rispetto all'ascoltatore.
Ma noi dobbiamo dire con chiarezza che in realtà il fenomeno è in evoluzione nel corso degli ultimi anni, anche grazie ad una legge che funziona e che peraltro io ho avuto l'onore di contribuire.
Evoluzione
a
positiva, dici?
Positiva, positiva. Ci sono più controlli, questo lo dicono i dati, ci sono più attenzione, noi ne stiamo qui parlando 10 anni
non
fa.
Non è proprio il Far West?
No, è un sistema organizzato che spesso è fondato sullo sfruttamento, sulla tratta, sul caporalato, è organizzato, ma ci sono anche i processi aperti. Gil ha denunciato 5 anni fa, questo non era possibile, proprio perché ci sono dei percorsi che sono stati avviati, dei progetti che stanno andando in questa direzione e devo dire anche delle forze investigative che stanno facendo un lavoro straordinario. Rispetto alla volontà politica, certo, questo è un punto interrogativo.
Rispetto ai casi, eclatanti di cui mi citavi, tu mi hai detto che nell'ultima settimana...
Un dato drammatico che mi colpisce in particolare, perché solo nel Pontino 2 lavoratori sono morti. Uno si è suicidato.
È frequente questa questione dei suicidi?
Nel corso degli ultimi 6 anni ce ne sono 17 che si sono suicidati, di indiani, tutti dentro le aziende, o quasi tutti dentro l'azienda, impiccandosi.
Ma c'è anche il discorso delle sostanze che devono prendere per potercela fare. Mi spiega questo particolare?
Il secondo di questi due è morto ufficialmente per un infarto dentro un'azienda posizionata in un comune, si chiama Monte San Biagio, probabilmente a causa delle grandi fatiche alle quali era costretto, assumeva sostanze dopanti, metanfetamine oppure oppio.
Ma c'è tutta, diciamo, una tratta di spaccio?
Sì, assolutamente sì, anche su questo.
Mirata ai lavoratori?
Sì, sì, perché devono lavorare tanto, con intensità elevata, e quindi assumere queste sostanze serve a non sentire la fatica, che però fai, e quindi il tuo corpo ne risente, in particolar modo il cuore, e a volte per l'appunto si arriva fino all'infarto e quindi alla morte della persona. Noi lo denunciamo nel 2014, oggi per fortuna la cosa è abbastanza laparisiana, bisognerebbe intervenire con maggiore cognizione di causa, non solo sul piano repressivo, ma anche preventivo dell'assistenza sanitaria.
Quindi ha ragione anche l'ascoltatore che dice basterebbe mettere degli obblighi più stretti di contribuzione, di regolarizzazione degli immigrati.
Sì, ma direi anche una riforma dei servizi sociali di base, no? Perché una persona che è costretta ad assumere queste sostanze non basta che poi faccia una denuncia, deve essere anche preso in carico da un servizio sociale che è in grado di farlo uscire dalla dipendenza.
Sento un ascoltatore ancora da provincia di Vercelli, Fiorenzo.
Sì, buongiorno. Senta, io sono stupito perché continuo a sentire queste trasmissioni sul caporalato, sono più di 30-40 anni che non riesco a capire come mai non esiste una soluzione semplice, quella di arrestare o punire o le grandi imprese agricole di cui si sa tutto, si sa. Noi nel nord, parlo di Vercelli che è una zona risicola, siamo controllati in maniera dai satelliti, ci controllano con gli elicotteri, ci fotografano, se bruciamo delle ramaglie arrivano i vigili del fuoco nel giro di 10-20 minuti. Mi chiedo come sia possibile che a 500 chilometri da qua ci sia il Far West, perché è incredibile, cioè non riesco a capire, nessuna trasmissione, ad esempio, è mai stato convocato un proprietario, ci sono grandi imprese agricole, Latina,
cioè,
Foggia.
Capire, lei pensa che stiamo esagerando noi giornalisti a raccontare storie non vere, questo è il senso della sua, ci inventiamo una favola? Io porto dei testimoni di vicende, ci sono dei processi aperti, quindi che i fatti comunque avvengano mi sembra innegabile, che interesse avrei di raccontare storie non vere?
No, assolutamente, io dico come mai nessuna impresa agricola viene convocata? Cioè qui ci sono dei proprietari, ci sono delle aziende che sono ben chiaramente identificate, come mai nessuno è riuscito a portare uno di questi proprietari o anche un ispettore del lavoro?
Faccio rispondere a Marco Mezzolo. Marco Mezzolo.
Con 2 risposte. La prima cosa, il fenomeno di cui noi stiamo parlando riguarda il sud ma anche il nord, perché casi analoghi con interventi delle forze dell'ordine hanno riguardato la Lombardia, Milano, il Veneto, la Toscana, l'Emilia. Quindi il fenomeno è diffuso, poi ha caratteristiche ogni volta diverse, ma è diffuso anche nel nord e anche all'estero. La seconda cosa, bisogna fare attenzione, noi abbiamo una legge del 2016 che nasce anche grazie allo sciopero organizzato in provincia di Latina da noi con il sindacato, che prevede l'arresto del datore di lavoro, come dice il radioascoltatore, e ci sono i processi aperti. Il datore di lavoro di Gill è stato arrestato, altri sono stati arrestati, quindi c'è un'attività investigativa importante. Il problema è: bastano le manette? È necessaria una riforma. Quindi non basta la polizia che arresta, è necessario la politica che riformi il mercato del lavoro e il diritto delle migrazioni. No, come diritto delle migrazioni intendo mettere in chiaro e gestire i flussi e non, come dire, premettere norme che producono clandestinità.
Solo una domanda, Marco, ma come ci sono i marchi DOC, DOP? Io vedo che il parmigiano è quello fatto a Parma, che il vino è fatto con un certo tipo di procedimento. Dice un ascoltatore: io sarei disposto anche a pagare di più una salsa di pomodoro buona, pure ci sia scritto sopra nessun umano è stato sfruttato per fare questa salsa. Oggi la stessa cosa la facciamo apertamente con gli animali: sono polli che hanno razzolato, hanno sofferto, non hanno sofferto, erano felici di farsi tirare il collo, ma nessuno si è mai posto il problema di scrivere sulla salsa nessun umano è stato bastonato per fare questa salsa.
Ma è giusto, ma in realtà iniziano ad esserci questi sistemi di tracciabilità e di trasparenza, e il problema è che magari sono ancora pochi, ancora collocati a livello territoriale, non sono prevalenti sul mercato e quindi rischiano di essere piuttosto marginali, ma ci sono diverse realtà, diverse imprese, penso ad associazioni importanti, ma non soltanto, che stanno facendo questo sforzo e che vanno sostenute, vanno anche conosciute, perché io posso acquistare quel prodotto sano se conosco e so che quel prodotto è sano, ma lo devo trovare nel mio supermercato, nella bancarella sotto casa. Questo non è sempre facile, perché
non soltanto nelle boutique della salsa di pomodoro, esatto, dove entra solo le signore col cagnolino, esatto. Certo, è chiaro, esatto. Ci fermiamo un istante, informazioni del traffico. Grazie Carlo Salvatore, grazie Miriam Lucchetti, grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini. Sentiamo Paolo, provincia di Pavia.
Sì, buongiorno, ho sentito la trasmissione che era già cominciata, ma ho capito di cosa state parlando. Io faccio il camionista e abito in un paesino della provincia di Pavia, zona di viticoltori, ma esiste anche qua il caporalato, eh? C'è un rumeno che al mattino con un BMW che non potrò mai permettermi si mette lì a scegliere le persone dove mandare, in quale vigna, di proprietari terrieri che hanno soldi, hanno firme, bottiglie firmate, e niente, nessuno dice niente, i carabinieri non intervengono, lo vedono, tutti sanno che vita fa, tutti sanno che si piglia la parte principale del loro stipendio, però va avanti tutto come se niente fosse, va bene a tutti, in più alla sera si ubriacano, fanno bordelli, fanno casini e lui non lo toccano mai. Non lo so.
Ma è Marco Mizzoli quello che mi diceva nella pausa, dice: non pensare che il fenomeno sia ristretto soltanto all'area dell'Agropontino. Ci sono imprenditori laureati alla Bocconi, premiati, che sono stati poi denunciati e condannati per sfruttamento di operai, per tratta di manodopera e via dicendo. Marco, su questa telefonata.
Sì, è vero, ci sono a Pavia, ci sono nel Milanese, ci sono in Veneto, il sistema è diffuso, organizzato in maniera puntiforme, molto definito, quindi non c'è una divisione nord-sud e non c'è neanche una divisione piccola impresa-grande impresa, anzi a volte sono anche grandi imprese che producono beni agricoli, vino e altro venduti nelle grandi boutique enogastronomiche degli Stati Uniti a 600 euro la bottiglia, anche lì c'è a volte caporalato e condizioni gravi di sfruttamento. Quindi bisogna fare attenzione anche ad uscire dai nostri luoghi comuni, no? Da degli stereotipi, per cercare di fotografare al meglio il fenomeno. Da questo fenomeno però si esce non solo attraverso l'azione di denuncia, ma accompagnando le vittime in un percorso di emancipazione.
Poi tu mi dici un processo, un bracciante che denuncia una violenza, uno sfruttamento, ci vogliono 7 anni perché si concluda il processo.
Questo è uno dei grandi mali del nostro sistema. Una persona che vive nelle condizioni così gravi, nel momento in cui si rivolge allo Stato e quindi alla giustizia, come gli italiani ovviamente, come tutti, deve poter contare su dei tempi celeri, e questo non sempre avviene, quindi questo è un altro tema di sistema che agevola.
Diciamo, sarebbe bello che su questa filiera del Made in Italy, che mi sembra che sia uno dei punti forti della nuova linea di governo, abbia la trasparenza, la pulizia di dire Made in Italy, ma anche fatto in maniera equa, solidale, ma non soltanto perché ho la maglietta fatta con il cotone purissimo, nessuna pecorella ha sofferto perché gli tolgono la lana e via dicendo, perché realmente nessun essere umano è stato sfruttato.
Sai, io penso che il nostro Made in Italy, se diventasse trasparente e privo di qualunque forma di sfruttamento, manderebbe davvero fuori in gioco i concorrenti internazionali, perché sarebbe di grande qualità, di grande capacità di rappresentare il paese, privo di sfruttamento ambientale e dei diritti del lavoro, e non ci sarebbe confronto con nessun altro prodotto al mondo.
Ma non è detto che non sia una linea che non segua questo governo, lo stiamo a vedere.
Vedremo.
Stanno adesso mettendo le prime basi per potersi costituire, poi vedremo. Noi diamo delle indicazioni, mostriamo che dietro l'idea astratta e senz'altro condivisibile del Made in Italy, del sovranismo alimentare, c'è un grosso problema da risolvere, che veramente sarebbe sovranismo alimentare in senso pulito, se il nostro prodotto sarebbe migliore degli altri perché non c'è stato sfruttamento di esseri umani dietro. Giorgio, provincia di Alessandria.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io sono d'accordo sullo sfruttamento degli immigranti e tutto questo, e vanno condannati e messi in galera, però c'è anche da dirsi che tutta la popolazione è corresponsabile di questo, perché quando si va a comprare una melanzana e si trova in un supermercato a 30 centesimi al chilo, bisogna porsi il problema di chi ha fatto la piantina, di chi l'ha trapiantata, di chi l'ha raccolto, di chi l'ha trasportato.
Uno va a comprare, se lei mi dice dove si trova le melanzane a 30 centesimi al chilo, vado subito a prendermi una cassetta.
Ma non fuori stagione, le parliamo di stagione, ma perché lei il pollo al supermercato 5 euro cotto non l'ha mai comprato?
No, mi vergogno.
Come è stato allevato? Abbia pazienza. No, ma...
Bisogna
porsi il problema che anche il mercato remuna dei prezzi che non sono fattibili, e quindi siamo tutti corresponsabili nella retribuzione di queste persone.
Poi, ma io vedo che l'uva va ancora a 4,50 nel supermercato, quindi tutto sommato mi sembra, uno spera che dietro quel prezzo ci sia perlomeno un non sfruttamento, perché non mi sembra poco.
Sì, questo è il prezzo che lei trova al supermercato, ma non è il prezzo che viene remunerato all'ingrosso, perché gli agricoltori che fanno quelle produzioni non percepiscono quei prezzi. Quindi c'è da vedere, vanno condannate sicuramente le persone che sfruttano, però bisogna vedere, perché quando si va a acquistare la merce a prezzi così bassi o che vanno sul mercato così bassi, bisogna chiedersi quelli come hanno fatto a farlo, e il problema sarebbe risolto in partenza, perché è il mercato che determina queste cose.
Marco, una proposta che io faccio da tempo, Giorgio ha anche ragione in questo senso, è un'alleanza tra i buoni sistemi di impresa e il mondo del lavoro. Cioè quel tipo di mercato che è stato ora definito può essere cambiato se chi come produttore è schiacciato da tutto questo si mette insieme a chi è sfruttato per via di tutto questo e insieme fanno un'alleanza che dice al mondo della politica nazionale ed internazionale, perché il mercato è anche globale, non può continuare così, e quindi trasparenza, giusta retribuzione, giusto profitto, riconoscimento dei contratti del lavoro. Quindi un'alleanza vera, uno stringersi la mano per camminare insieme.
Ma dovranno farlo per forza, perché se andiamo verso il sovranismo alimentare non avremo più le melanzane che vengono dalla Cina, adesso non so quale paese ci porta le melanzane che costano meno, ci hanno soltanto melanzane italiane, e se il prezzo deve tener conto di tutte queste caratteristiche, alla fine se no il consumatore arriverà a un prezzo iperbolico, e già mi sembra che non siano bassi i prezzi al consumo, al supermercato mediamente si spende molto di più, quindi è un discorso politico da affrontare in maniera radicale, se no è semplicemente un'etichetta.
Assolutamente.
Grazie Marco Omizzolo, grazie alle persone che ci hanno ascoltato, abbiamo soltanto sollevato il lembo di una coperta su un problema che spero che sia nelle agende future di chi ci governa in questo momento. Alla prossima.